Eravamo poc'anzi alle prese con il problema dell'accertamento del valore di verità degli enunciati contingenti, cioè degli enunciati fattuali. E per accertare il valore di verità di un enunciato fattuale A, occorre scoprire se il mondo reale, M asterisco, appartiene oppure no all'ambito di A, cioè all'ambito di possibilità ammesse da A. Per affrontare con successo questo compito sembra inevitabile ricorrere all'esplorazione del mondo, come vedete nella slide 188. Facciamo un esempio. L'esplorazione del mondo necessaria per determinare il valore di verità dell'enunciato fattuale è caldo può essere effettuata con mezzi molto semplici. Infatti, basterà uscire sul balcone per controllare la temperatura esterna, ammesso naturalmente che è caldo, voglio dire, è caldo in questo istante, in questo luogo e così via. Al contrario, l'esplorazione del mondo necessaria per determinare il valore di verità dell'enunciato fattuale, il test asportato dal paziente sottoposto a biopsia a natura cancerosa, esige l'impiego di sofisticati apparati strumentali in grado di effettuare quello che si chiama il test citologico. Voi sapete anche che tutti i test di questo genere sono sottoposti ad errore, sono inclini a sbagliare in un certo numero di casi, sia che si tratti del cancro, sia che si tratti di un virus. Ora, si noti che un enunciato è vero o falso in qualunque mondo possibile, il che però non significa che sia verificabile nel mondo reale. Si consideri un enunciato bizzarro, come questo. Al centro della Luna vi è una piccola caverna nella quale vive il draghetto mangiasassi verde. Un animaletto che si nutre di sassi che si trovano al centro della Luna. Ora, noi possiamo pensare qualunque cosa di questo enunciato, possiamo pensare che sia vero o falso nel mondo reale, ma certamente è vero in alcuni mondi possibili. Per esempio, nel mondo possibile che voi tutti avete immaginato pensando alla Luna, poi con l'immaginazione siete andati al centro della Luna, c'era una piccola caverna, un rumore di qualcuno che sgranocchiava ed era il draghetto mangiasassi verde. Ora, noi abbiamo capito il significato di questa frase sul mangiasassi verde e quindi l'enunciato è significante, è passibile di essere vero o falso in qualunque mondo possibile. Certamente è molto dubbio che riusciremo a verificarlo. Nessuno andrà mai nel centro della Luna per motivi, diciamo, tecnici, e anche perché non si vede perché si dovrebbero spendere così tanti soldi per farlo. Quindi gli enunciati sono significanti perché sono veri o falsi in tutti i mondi possibili, senza che questo comporti la possibilità di davvero di verificarli o di falsificarli. E ovviamente la memoria va a Popper, che riteneva gli enunciati scientifici significanti anche senza bisogno che fossero verificabili. Lui aveva sottovalutato però il fatto che alcuni enunciati significanti non sono neppure falsificabili, ma su questo impareremo vivendo. Ora, finora abbiamo esaminato le proprietà semantiche di un singolo enunciato A, cioè le proprietà che dipendevano dalla proposizione espressa da A. Però a volte è utile considerare due o più enunciati e le relazioni semantiche fra di essi. Nella slide 190 vedete alcune relazioni semantiche tra enunciati, ne illustreremo tre. Quelle che ci servono per introdurre il calcolo delle probabilità più avanti. Le relazioni semantiche tra due enunciati A e B sono definite nei termini delle relazioni tra le corrispondenti proposizioni MA, MB, e qua ci sono dei puntini che chissà come sono finiti lì le corrispondenti proposizioni MA ed MB. Una fondamentale relazione semantica è l'implicazione logica. A implica logicamente B. In simboli A, doppia freccetta, freccetta grassa, doppia nel senso che ha due stanghette orizzontali, ma è unidirezionale, freccetta grassa, chiamiamola così, unidirezionale, che da A va a B. E vuol dire implica logicamente. I logici sono pieni di freccette, che vogliono dire molte cose, molti tipi di implicazione. Bene, la definizione di A implica logicamente B è data nella definizione IMP L, sempre a pagina 190. E vedete che A implica logicamente B uguale per definizione l'insieme MA, MDA è incluso nell'insieme M di B. E questa definizione, questo definiens, lo trovate anche nei simboli insiemistici. Notate il simbolo insiemistico dell'inclusione, è appunto il simbolo dell'inclusione per così dire semplice, non stretta. L'inclusione semplice tu la trovi tra due insiemi tali che uno sia per così dire più piccolo dell'altro, completamente dentro l'altro, ma anche due insiemi identici sono inclusi l'uno nell'altro. E quindi chi ha qualche dubbio può aprire il suo libro di matematica dei licei. Bene, qual è il contenuto intuitivo di IMP L? Può venire espresso dicendo che A implica logicamente B nel caso in cui B è vero in tutti i mondi possibili in cui A è vero. Per esempio, A potrebbe essere alcuni libici sono intelligenti. Questo però implica logicamente che alcuni intelligenti sono libici. Quindi in tutti i mondi in cui A è vero anche B. Questa definizione dovrebbe fare suonare nelle vostre menti un campanellino. Abbiamo infatti visto che cos'era l'inferenza deduttiva? Beh, l'inferenza deduttiva era una sorta di relazione semantica tra un gruppo di premesse ed una conclusione, dove la conclusione era vera in tutti i mondi possibili in cui tutte le premesse erano vere. Qui invece, per così dire, c'è una sola premessa, A, che implica logicamente B. Quindi abbiamo esaminato il caso più semplice. Un'altra importante relazione semantica è l'equivalenza logica, cioè A è logicamente equivalente a B. In simboli, qui abbiamo una freccetta grassa con due stanghette orizzontali, ma bidirezionale. A doppia freccetta bidirezionale, B. Viene così definita. A equivale logicamente a B uguale per definizione M di A uguale M di B. Bella, molto bella, piena di doppie freccette, di uguale per definizione, di un uguale normale. Cosa vuol dire a livello intuitivo? Ma in modo brutale possiamo dire che due enunciati sono logicamente equivalenti quando dicono le stesse cose sul mondo. Per esempio, se io dico Giovanni ama Maria, enunciato A, e l'enunciato B invece è Maria è amata da Giovanni, i due enunciati hanno una forma linguistica diversa, uno attivo, l'altro è passivo e così via. Ma dicono le stesse cose sul mondo ed è per questo che sono logicamente equivalenti. Ora, a livello un po' più preciso e formale, A implica logicamente B nel caso in cui B è vero in tutti i mondi possibili in cui A è vero. Ho detto una sciocchezza, perché ho sbagliato la slide e questo era il significato intuitivo dell'implicazione logica, e ve ne sarete certo accorti. Invece, il contenuto intuitivo dell'equivalenza logica, da me illustrato con l'esempio di Giovanni e di Maria, può essere espresso dicendo che, secondo questa definizione di equivalenza logica, A e B sono logicamente equivalenti nel caso in cui non vi è alcun mondo possibile in cui uno degli enunciati A e B è vero e l'altro è falso. Quindi in qualunque mondo possibile o sono tutti e due veri o sono tutti e due falsi. Ma perché ci preoccupiamo tanto di enunciati che dicono in forma diversa le stesse cose sul mondo? Beh, lo impareremo vivendo. Adesso, la terza relazione logica tra enunciati di cui ci occupiamo, una relazione semantica, è quella di incompatibilità logica. Cioè A e B sono logicamente incompatibili. Più brevemente possiamo dire A e B sono incompatibili. Vediamo come viene definita nella slide 193 e si chiama INCO-L. Vabbè, no, non sono particolarmente felice di questa abbreviazione, ma a un certo punto finiscono quelle carine e cominciano quelle un po' brutte. E infatti è questo il caso. A e B sono logicamente incompatibili, è uguale per definizione alla seguente definiens, perché A e B sono logicamente incompatibili, a sinistra del segno di uguale per definizione è il definiendum. Il definiens è il seguente: l'insieme dei mondi possibili appartenenti sia a MA sia a MB è l'insieme vuoto. In simboli M di A intersecato a M di B uguale l'insieme vuoto. Molto affascinante. Però bisogna anche capirne il significato intuitivo, il contenuto intuitivo. Quando è che A e B sono incompatibili, logicamente incompatibili? Nel caso in cui non vi è alcun mondo possibile in cui sono entrambi veri. Cioè nel caso in cui in qualunque mondo possibile almeno uno di essi è falso. Notate, almeno uno. Potrebbero essere falsi tutti e due, ma non potrebbero essere veri tutti e due. Esempio, a grande richiesta, faccio un esempio. Bene, consideriamo l'enunciato A uguale Roberto Festa risiede a Mantova. B Roberto Festa risiede a Trieste. Questi enunciati sono incompatibili perché per legge la residenza deve essere una sola. E quindi non c'è nessun mondo possibile tra i mondi in cui vale questa legge, questo concetto di residenza, in cui i due enunciati sono entrambi veri, ma potrebbero essere entrambi falsi. Io infatti ho la residenza in provincia di Potenza, quindi sono entrambi falsi. Bene. Ora che abbiamo visto un linguaggio, diciamo, semplice, un semplice linguaggio naturale, come per esempio il linguaggio meteorologico, si era prima illustrato, possiamo passare velocemente a vedere le condizioni di verità e di falsità in un linguaggio enunciativo. Cioè il nostro primo linguaggio simbolico è di sconcertante semplicità perché include solo le variabili enunciative A, B, eccetera, che stanno per enunciati qualunque, e i simboli che vedete nella slide 194. Questi simboli sono quella specie, quell'angolo retto, questa specie di squadra, a volte lo si chiama così, il cuneo e il cuneo rovesciato. Il cuneo rovesciato, beh, la squadra vuol dire non, assomiglia al segno meno, una volta si usava anche il segno meno. Il cuneo vuol dire e il cuneo, diciamo, rovesciato, a seconda di come voi la vedete, questa specie di questa V stilizzata sta per oppure. Il simbolo si spiega perché il nostro oppure deriva dal latino vel, e quindi la V stilizzata. Perché poi la E sia il cuneo rovesciato dipende, diciamo, dei rapporti intimi tra i connettivi e oppure. Cosa vuol dire rapporti intimi? Per saperlo qualcuno deve studiare l'alternativa basata sul libro di Hooke e Cresswell, il programma d'esame, che è la breve introduzione alla logica modale. Ok, abbiamo dunque di nuovo tre connettivi, ma sono gli stessi, diciamo, sono la variante simbolica di non, di e di oppure. E quindi gli enunciati complessi sono formati da A, B e dalle altre lettere enunciative con i connettivi. Questa faccenda, questa, diciamo, equivalenza, questa somiglianza, i linguaggi simbolici non sono inventati di sana pianta e completamente diversi da quelli naturali. Diciamo che prendono i linguaggi naturali in forma stilizzata. Ecco allora le condizioni di verità dei tre connettivi che le trovate a pagina 196, ve le guardate da soli perché sono identiche, semplicemente in forma simbolica, quelle già considerate per i linguaggi naturali. Nella 197 abbiamo le condizioni di falsità, per esempio A col cuneo, che vuol dire E, A e B è falso in un mondo possibile quando? Quando almeno uno degli enunciati A e B è falso in MI, nel mondo possibile MI. So che questo non vi sorprende e non vi eccita, ed è bene così perché per passare all'analisi delle inferenze buone e cattive, tra virgolette, dobbiamo aspettare qualche minuto quando comincerà la prossima puntata.